Tomma si era sotto, non lo toccare. E allora lascio sapere perché non funziona. Stiamo provvedendo, praticamente ormai abbiamo acquistato il nuovo mixer, il nuovo amplificatore e la cassetta per un attimo che verifichiamo l'appello e se abbiamo, diciamo, il numero, diamo inizio ai lavori del Consiglio Comunale. Giusta convocazione del Presidente del Consiglio, convocazione determina numero 3 del 33-2022. Segretario, la prego di verificare le presenze.
Di Stefano Piero.
Presente.
Mosele Antonina.
Assente.
Rego Giandito. Randazzo Donatella. Bono Rosetta. Lo Stuco Lilla Giovanna. Fulminello Simone.
Assente.
Fulminella Giacchino.
Assente.
Vampiro Mariangela. Palermo Rosario. Valicchieri Cosilde.
Presente, presente, presente.
Di Maria Tommaso. Montalbano Isabel.
Assente. 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 Dici presente, la seduta è valida. Il primo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione numero 22 del 31-322 ad oggetto a nomina scrutatori. La Presidenza propone la consigliera Bono, il consigliere Greco e la consigliera Montalbano. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Punto 2 all'ordine del giorno, approvazione verbale sui precedenti alla proposta di deliberazione numero 23 del 31-3-2022 avente ad oggetto approvazione verbale sui precedenti. Quindi si propone di approvare, ai sensi dell'articolo 40,2 del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, i seguenti verbali. Verbale numero 79 del 24-11-2021, ad oggetto approvazione programma incarichi di studio e consulenza per gli anni 2021-2023. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Verbale numero 01 del 14-2-2022, ad oggetto nomina scrutatori. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Per favore un po' di silenzio perché ho un ritorno e non riesco a... Verbale numero 2 del 14-2-2022 ad oggetto approvazione verbale sedute precedenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato all'unanimità. Verbale numero 3 del 14-2-2022 ad oggetto approvazione del rendiconto di gestione dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio finanziario 2020. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato all'unanimità. Punto numero 3. Prego. E allora è appena arrivato al banco della Presidenza un ordine del giorno aggiunto. Mi preoccupo in pochi secondi di leggerlo e di verificare se è ammissibile perché è conducente con i temi trattati all'ordine del giorno. E quindi ammetterlo, ho rinviato ad altra seduta. E allora, consiglieri, da parte del capogruppo del gruppo consigliere del PD arriva un ordine del giorno aggiunto che la Presidenza ritiene conducente riguardo alle tematiche trattate nel Consiglio Comunale di oggi e si riallaccia alla mozione presentata da parte dei consiglieri comunali, di Montalbano, Di Maria, Fassoni, Rintivalli, Cataldero, perché l'argomento in oggetto, diciamo, è similare e quindi di conseguenza per questo la Presidenza ha ritenuto l'ordine del giorno conducente con le tematiche trattate in data odierna. Allora, per far sì che tutti abbiamo contezza un attimo dell'ordine del giorno, io farei 2 minuti di sospensione. Vi do l'ordine del giorno e dopodiché, una volta che ammesso, verrà considerato come punto 8 del seguente Consiglio Comunale. Lo mettiamo in coda. Poi valutiamo eventualmente se fare un prelievo dei punti e lasciare per ultima interrogazione interpellanza, così magari anche gli assessori che so che dovevano partecipare avranno la possibilità di rispondervi. 2 minuti di sospensione per le fotocopie e per darvi la possibilità di avere tutti l'ordine del giorno. Riprendiamo i lavori dal punto 3. Quindi approvazione del nuovo regolamento unificato di organizzazione e funzionamento dell'ufficio SUAP. Presenti 10. Presenti i consiglieri che erano presenti prima della sospensione. La proposta di deliberazione è la numero 4 del 3/3/2022 che ha per oggetto approvazione del nuovo regolamento unificato di organizzazione e funzionamento dell'ufficio SUAP e dell'ufficio SUE, con integrazione del SUE e della piattaforma SUE per nuove tariffe dei diritti tecnici e di istruttoria. Nel dispositivo numero 3 il punto all'ordine del giorno, numero 4 la proposta. Si propone quindi al Consiglio Comunale, per i motivi di cui in premessa, di approvare la premessa narrativa che qui si intende negramente riportata e trascritta, di approvare il nuovo regolamento unificato di organizzazione e funzionamento ai sensi del DPR 160/2010 dell'ufficio SUAP e dell'ufficio SUE, con integrazione del SUE e della piattaforma SUAP, di approvare gli adempimenti connessi all'esecuzione della presente deliberazione, compresa la trasmissione del regolamento approvato agli enti e agli uffici comunali di competenza. La proposta è dotata di parere di regolarità tecnica espresso dall'architetto Gerraputo e di parere di regolarità contabile espresso dal dottore Pantaleo. Sulla proposta si è riunita la commissione che ha redatto il proprio verbale. Invito il Presidente della Commissione o un componente delegato a evidenziare le risultanze dei lavori della Commissione all'intero Consiglio Comunale. Presidente Lo Sciuto, Presidente della Commissione, ne ha facoltà.
Buonasera a tutti, Presidente, tutti presenti. Allora, nella giornata di ieri, 5 aprile, si è riunita la Commissione in presenza di tutti i componenti, tranne che del collega Nutella in quanto affetto da Covid. Sono stati votati i punti all'ordine del giorno, ma per quanto riguarda il numero 3, che riguarda l'approvazione del nuovo regolamento unificato di organizzazione e funzionamento dell'ufficio SUE e dell'ufficio SUE con integrazione del SUE sulla piattaforma SUE e nuove tariffe dei diritti tecnici di istruttoria, diciamo che sono stati chiesti dei chiarimenti da parte del consigliere Pazzoni, al quale l'architetto assessore veramente ha risposto, nel senso che diciamo che l'anno fa è stato istituito lo sportello impresa in un giorno in cui convivono e confluiscono tutte le pratiche relative agli uffici sue e sue. Conseguentemente, come l'approvazione del regolamento che questo consiglio andrà ad approvare, non si fa altro che dare legittimità giuridica ad una situazione di fatto che è già esistente. E per quanto riguarda invece le tariffe, è stato spiegato e specificato da parte dell'assessore Tramonte che queste tariffe subiscono le variazioni da parte della legislazione nazionale, che praticamente prevede una forma dentro la quale ogni comune poi sceglierà la tariffa da applicare in base alle esigenze e anche in base alla divulgazione ISPEC. Alla fine insomma la proposta viene messa ai voti ed è stata votata favorevolmente con 3 voti favorevoli, lo scritto Rambasco Palermo e 2 astenuti, Cassino di Maria.
Grazie. Grazie, consigliere. Ci sono consiglieri comunali che vogliono intervenire, il consigliere Di Maria ne ha facoltà.
Ringrazio Presidente, colleghi, giunta presente, cittadini che ci seguono da casa. In merito al presente regolamento che altro non fa che unire i due precedenti regolamenti, quello del SUAP e del SUA. Non ci sarebbero da parte nostra difficoltà ad essere approvati, purché a nostro avviso purché si cassino l'articolo 8 e l'articolo 20 della proposta di regolamento, ovvero la determinazione della tariffa e delle tariffe.
Articolo 8 e articolo
8 e 20.
8 e 20.
Tariffe SUAP.
Nel senso, lei
passare questi articoli, sì.
Quindi
perché reputiamo, Presidente, che la competenza dell'approvazione di queste tariffe non sia del Consiglio, ma ricada nelle competenze del Sindaco, o addirittura da ricerche che abbiamo fatto su Internet, la determinazione è competenza della Giunta. Come noi possiamo dare atti di indirizzo generale, non entrare nello specifico, a meno che la legge non ci preveda la possibilità di approvare queste tariffe. Io sinceramente, da una ricerca che ho fatto, non ho trovata tra le competenze del Consiglio Comunale la possibilità di andare a approvare queste tariffe. Chiedo che vengano passati questi due articoli. Successivamente il sindaco o la giunta, non so di chi sia la competenza, li determina con il sindaco. Li aveva già decretato alcune tariffe del suo, ricordo, ce l'ho qui il decreto sindacale, il numero, non sono solo che ve lo dico. Un decreto sindacale 19 del 31/05/2021 aveva approvato alcune tariffe riguardo alle concessioni edilizie ed altro, e quindi onde evitare di poter cadere in approvazioni che non ci competono, come Consiglio chiedo che vengano passati questi due articoli per poi votare il regolamento. Grazie.
Allora, formalmente quello che chiede lei, consigliere Marione, un emendamento, da quello che penso. Un emendamento passare al secondo e passare al secondo. Io personalmente ritengo che, essendo un'istituzione di nuova tariffa, la competenza possa essere ascritta dal Consiglio Comunale. Ora chiediamo anche il supporto del segretario, che magari verifica. Segretario, prego, certo, mi ha facoltà.
L'istituzione delle tariffe, trattasi di una prima istituzione di questa tariffa. Non riesco a guardare. Allora, per quanto riguarda l'istituzione delle tariffe, la competenza è del Consiglio Comunale, ma nel caso in cui si tratta di modifiche e le tariffe già sono state istituite, allora per l'ordinamento nostro siciliano la competenza è del Sindaco, fino a quando non è statuto non è previsto diversamente. In questo caso si tratta di una istituzione, ecco perché viene messa nel regolamento. E per la prima volta li determiniamo per la prima volta, non li determiniamo, cioè li studiamo e li determiniamo. Tra l'altro, praticamente l'istituzione l'abbiamo fatta sempre in consiglio, come istituzione. Allora io l'ho fatta sempre in consiglio.
Va bene, ringrazio il segretario per il supporto dato all'attività del Consiglio Comunale. Ci sono altri interventi da parte del consigliere comunale? Se non registro la volontà di intervenire, pongo ai voti il regolamento articolo per articolo e poi approveremo con un'unica votazione il regolamento della sua interezza. Per quanto riguarda lei, consigliere Di Maio, ha detto che si asteneva sugli articoli, no, su tutti gli articoli, va bene. Nuovo regolamento unificato di organizzazione e funzionamento dell'ufficio SUAP, ai sensi del DPR 160/2010 e dell'ufficio SUE, con integrazione del SUE sulla piattaforma SUAP. L'articolo 1 del presente regolamento prevede i principi generali. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Astenuti? Consigliere Di Maria Montalbano, favorevole, la rimanente parte. Articolo 2, definizioni. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria Montalbano. Articolo 3, funzioni. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria e Montalbano. Articolo 4, organizzazione. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria e Montalbano. Articolo 5, coordinamento con le amministrazioni esterne. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria e Montalbano. Articolo 6, procedimenti e controlli. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria e Montalbano. Articolo 7, autorizzazione unica ambientale, ci sono interventi, non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria e Montalbano. Articolo 8, tariffa SUAP, ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con l'astensione dei consiglieri Montalbano e Di Maria. Articolo 9, rinvio alle norme generali, ci sono interventi, non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria e Montalbano. Articolo 10, disposizioni transitorie, ci sono interventi, non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria Montalbano. Articolo 11, diritti di istruttoria, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con l'astensione dei consiglieri Montalbano e Di Maria. Articolo 12, principi generali, funzionamento dell'ufficio SUE. Articolo 12, principi generali, ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria Montalbano. Articolo 13, organizzazione dell'ufficio SUE, ci sono interventi? Non ci sono interventi, approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria Montalbano. Articolo 14, finalità, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria e Montalbano. Articolo 15, compiti e funzioni del SUE, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria e Montalbano. Articolo 16, organizzazione del SUE, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Approvato. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria Montalbano. Articolo 17, responsabile dello sportello unico edilizia, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con l'astensione dei consiglieri Montalbano e Di Maria. Articolo 18, il rapporto con lo sportello unico per le attività produttive, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con l'astensione dei consiglieri Montalbano e Di Maria. Articolo 19, formazione e aggiornamento, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con l'astensione dei consiglieri Montalbano e Di Maria. Articolo 20, tariffe SUE, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con l'astensione dei consiglieri Montalbano e Di Maria. Articolo 21, rinvio alle norme generali, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria e Montalbano. Articolo 22, entrata in vigore e pubblicità. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva questo seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri Di Maria e Montalbano. Votiamo adesso per l'approvazione dell'intero del regolamento nella sua interezza, quindi per l'approvazione del nuovo regolamento unificato di organizzazione e funzionamento dell'ufficio SUA, presenza del DPR 160/2010 dell'ufficio SUA, con integrazione del SUA e della piattaforma SUAP. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Ha approvato l'unanimità con l'astensione dei consiglieri Di Maria e Montalbano. Un attimo di chiarezza, io non ricordo poco fa se la mia, diciamo, definizione sull'ordine del giorno presentato dalla parte della consigliera Balestrieri, che ho fornito a tutto il Consiglio Comunale, è stata fatta a seduta aperta o dopo che avevamo fatto la sospensione. Quindi casomai è una ripuntualizzazione, se no è la, diciamo, ne approfittiamo per dirlo in seduta aperta. La Presidenza ha valutato l'ordine del giorno presentato ai sensi dell'articolo 23 del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale come proposta di che propone di devolvere il gettone di presenza della seduta consigliare del 6 aprile a quella successiva seduta consigliare per l'acquisto di cucce per gli animali a randaggi accolti all'associazione del medico e cercatore con l'obbligo di Mazzara. L'ha valutato, quindi l'ordine del giorno conducente rispetto alle tematiche trattate nel Consiglio Comunale odierno, è stato ammesso come punto 8. È stata fornita copia di tutto l'ordine del giorno ai consiglieri comunali, quindi procederemo in seguito all'eventuale approvazione o meno dell'ordine del giorno proposto alla consigliera Balestrieri. Definito il punto 3 poco fa, andiamo al punto 4, la proposta di deliberazione numero 21 del 33/2022, che ci propone di approvare, per l'impugnazione di cui è narrativa, la proposta di modifica dell'articolo 4 della sollecitata convenzione, e quindi di sostituire l'articolo 4 della suddetta convenzione con la seguente dicitura: ogni ente aderente dovrà nominare un referente all'interno del proprio ente. Il finanziamento richiesto del racconto dei seguenti criteri: per il comune di Campobello di Mazzara un importo pari a 3.200.000 euro, per il comune di Vito un importo pari a 600.000 euro, per il comune di Salaparuta un importo pari a 600.000 euro, per il comune di Poggio Reale un importo pari a 600.000 euro. I responsabili che sottoscriveranno la documentazione sulla piattaforma del Ministero dell'Interno saranno individuati dal Comune capofila. Per le finalità della presente convenzione non è richiesto nessun contributo da parte dei comuni sottoscrittori. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la sussistenza di risposte del giorno. Quello che andiamo ad approvare è una modifica della presente convenzione approvata allo scorso Consiglio Comunale, dove i criteri per la ripartizione dell'eventuale fondo di cui si spera essere destinatario prevedevano una ripartizione diciamo sul numero degli abitanti, ora invece una ripartizione nominale calcolata per i comuni, per il comune capofila e per gli altri comuni consociati. È stata resa necessaria dalle modifiche, un emendamento apportato da uno dei comuni consociati alla nostra diciamo convenzione, che era stata approvata allo scorso Consiglio Comunale, onde per cui si è preso necessario il passaggio nuovamente in Consiglio Comunale per il nostro comune, diciamo in un modo o nell'altro, ma anche per gli altri, diciamo poco cambio sulla ripartizione con il precedente criterio o con questo criterio, ma è giusto tenere in considerazione anche quelle che sono le volontà degli altri consigli comunali che hanno partecipato con noi a questa proposta progettuale. Sul punto A relazionato ha lavorato la commissione, quindi invito il presidente della terza commissione a dare contezza al consiglio comunale o al delegato. Mi dice il presidente che interverrà la consigliera Montalbano. Prego, consigliera Montalbano.
Sì, grazie presidente, mi accingo a leggere il verbale numero 8 del 5/4/2022. Il giorno 5 del mese di aprile dell'anno 2022 alle ore 11 si è riunita la terza commissione consiliare, giusta convocazione pervenuta a Mezzotec in data 1/4/2022 per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il presidente della commissione Gianvito Greco, alle ore 11 in prima convocazione, rileva che sono presenti tre consiglieri, Vampiro, Randazzo e Montalbano. Funge da segretario il dipendente comunale Anna Di Natale. Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, nomina scrutatori. Vengono nominati scrutatori, consiglieri Vampiro e Montalbano. Si passa al secondo punto all'ordine del giorno, approvazioni verbali sedute precedenti. I verbali vengono approvati da tutti i consiglieri presenti. In merito ai verbali delle commissioni del 27-8-2021, 29-11-2021 e del 14-3-2022, la consigliera Montalbano dichiara di astenersi per mancata partecipazione ai lavori delle stesse. Va precisato che c'è un errore di indicazione che poi verrà aggiunto successivamente. Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno. Modifica convenzione tra i comuni per la realizzazione in forma associata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. Gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ambientale. In merito al punto all'ordine del giorno è intervenuto il segretario generale, dottor Livio Elia Maggio, il quale ha fornito un'esaustiva delucidazione rispettivamente all'avvenuta modifica della suddetta convenzione. Pertanto si passa alla votazione del punto all'ordine del giorno, che viene approvato all'unanimità dei presenti. Esauriti gli argomenti da trattare, alle ore 12 il presidente della commissione chiude i lavori. Del che verbale letto e firmato da tutti i componenti, Campobello di Mazzara, L5-4-2022.
Grazie. Altri interventi? Qualcuno mi chiede di intervenire sul punto? Se non c'è giusto la volontà di intervenire da parte dei consiglieri comunali, pongo a voto la proposta. Ok. Nessuno mi chiede di intervenire. Per cui pongo ai voti la proposta di deliberazione numero 21 del 33-2022, che si propone di approvare le motivazioni espresse in narrativa alla proposta di modifica dell'articolo 4 della suprecitata convenzione, di sostituire tutto l'articolo 4 della suddetta convenzione con la seguente dicitura: ogni ente aderente dovrà nominare un referente all'interno del proprio ente, il finanziamento richiesto che dà conto dei seguenti criteri: per il comune di Campobello un importo pari a 3.200.000 euro, per il comune di Vito un importo pari a 600.000 euro, per il comune di Salaparuta un importo pari a 600.000 euro, per il comune di Giorgiano un importo pari a 600.000 euro. I responsabili che sottoscriveranno documentazioni sulle piattaforme del Ministero dell'Interno sono individuati dal comune capofila. Per le finalità del presente convenzione si richiede nessun contributo da parte dei comuni sottoscrittori. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la sussistenza del presupposto di urgenza. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Allora, chiedo, come poc'anzi detto, l'ordine del giorno del consigliere, presentato dal consigliere capogruppo del PD, la consigliera Balistreri, che è al punto 8 della trattazione odierna. Vi è stata segnalata l'impossibilità di alcuni consiglieri di rimanere in aula oltre una certa oltre un certo orario per far sì, per impegni presi in precedenza. Quindi chiedo al consiglio comunale di esprimersi per l'inversione dei punti all'ordine del giorno, e quindi portare prima il punto 7 e il punto 8 e poi i punti 5 e 6 in seguito, dato che per l'ente giocazione non è necessaria, diciamo, la presenza del numero, non si fa alcuna votazione. Sì, ma sarà una l'assenza, quindi votiamo per l'inversione dei punti all'ordine del giorno, prelevare il punto 7 e il punto 8 e lasciare in coda i punti 5 e 6. Chi approva resta seduto, chi non approva si alza, approvato all'unanimità. A questo punto trattiamo la mozione, ai sensi dell'articolo 22 del vigente regolamento sui lavori del Consiglio Comunale, per la collocazione di cucce per animali e randaggi nel territorio comunale. La mozione è firma come prima firmataria la consigliera Balistreri, scusa, consigliera Montalbano, ha facoltà di illustrare la mozione e poi apriamo il dibattito. Ed...
Sì, grazie Presidente per la parola. Allora mi accingo intanto a leggere brevemente la mozione e poi do una breve considerazione. E allora, con la presente mozione sottoscritti i consiglieri comunali Montalbano Isabel, Di Maria Tommaso, Catanzaro Liliana, Principarli Carla, Fazzini Giuseppe, in virtù dell'articolo 22 del vigente regolamento sui lavori del Consiglio Comunale, premesso che sul territorio comunale sono presenti numerosi animali abbandonati, costretti a vivere per la strada alla mercé di qualsiasi avversità, anche climatica, considerato che non tutti i randaggi trovano una casa calda e accogliente, dove chi li adotta garantisce loro tutto l'amore e le cure necessarie. I più sfortunati, difatti, una volta vaccinati e sterilizzati, vengono rilasciati in libertà, diventando, di conseguenza, cani e gatti di quartiere. Gli animali, al pari degli esseri umani, soffrono le temperature rigide. D'estate possono andare incontro a colpi di calore, mentre d'inverno, a causa delle basse temperature, possono soffrire patologie anche gravi. Benché i randaggi dovrebbero essere abituati a vivere all'esterno, vi sono temperature al di sotto delle quali iniziano a sentire freddo. Per gli anzidetti motivi, proprio a ridosso della stagione invernale, le associazioni promuovono delle campagne di sensibilizzazione invitando chiunque a fornire coperte o vecchi maglioni ai canili o ai rifugi, per poter aiutare i nostri amici a quattro zampe a stare più al caldo durante il periodo più freddo dell'anno. In numerosi paesi esteri italiani, come ad esempio a Maruggio, in provincia di Taranto, il sindaco ha già provveduto a far installare delle cucce nel territorio comunale. Il primo cittadino pugliese ha persino fatto affiggere su ogni casetta destinata al randaggio la scritta: questa cuccia è stata progettata per ospitare un randaggio del comune di Maruggio. Non toccare, protetto dall'articolo 635 del codice penale. Sposando l'iniziativa di un'associazione animalista, la Treunde Italien, per aiutare gli animali abbandonati e lasciati liberi sul territorio. E vi sono delle foto allegate a questa mozione. Chiedono che il Consiglio Comunale impegni il sindaco ad approvare la presente mozione, porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari alla collocazione nel territorio comunale di cucce per i randaggi di quartiere, volta a garantire agli stessi un riparo dalle intemperie climatiche. Dunque, come avete potuto vedere dalla lettura della mozione, in precedenza ho presentato, in qualità di rappresentante del Partito Animalista, con il sostegno talvolta dei colleghi di minoranza, talvolta di tutti i colleghi dell'intero quindi contesto civico, delle mozioni finalizzate alla promozione dell'adozione degli animali randaggi attraverso vari strumenti, quindi la creazione di rifugio, che era appunto un luogo di transito, il cui scopo è quello di curare e preparare il randaggio all'adozione, o attraverso mezzi tecnologici, strumenti tecnologici che appunto concorrono a incrementare tali adozioni. Oggi con questa mozione invece desideriamo noi, il gruppo di opposizione, porre l'attenzione su tutti quegli animali abbandonati che non sono riusciti a trovare una famiglia che si prendesse cura di loro. Di conseguenza queste creature sono condannate purtroppo a vivere in strada, costrette ad affrontare tutte le problematiche e le difficoltà che questo tipo di vita gli impone. Io al riguardo voglio sottolineare che bisogna dare un plauso all'operato svolto dalle associazioni animaliste, senz'altro, ma anche di tutti quei privati cittadini che spendono il loro tempo e i loro soldi, quantomeno per dare un po' di cibo a questi animali, davvero da apprezzare. Tuttavia, si sa che la vita di strada è assolutamente difficile, e comporta anche che questi poveri animali siano soggetti anche alle intemperie climatiche. Per tale motivo, in molti paesi, come detto anche nella mozione, i sindaci hanno voluto, sia italiani che esteri, come a Marrugia ho fatto l'esempio nella mozione, hanno voluto appunto assicurare a questi animali, per mezzo dell'escalazione di cucce, quantomeno un luogo dove ripararsi durante il rigido freddo invernale. Certamente capisco che la collocazione delle cucce non sia, diciamo, la chiave di soluzione al randagismo, ma ritengo che sia appunto un gesto di amore che possiamo sicuramente offrire verso questi numerosi randaggi di quartiere che non hanno trovato una famiglia e quindi un caldo amorevole luogo dove ripararsi. E niente, detto questo, non so, va discussa eventualmente il punto all'ordine del giorno. Io volevo aggiungere un'altra cosa. Dalle ricerche che ho fatto in merito a questa mozione e a quello che è stato realizzato a Marrugio, nel comune di Marrugio, leggo testualmente dalla ricerca che ho effettuato l'idea di questo progetto che loro hanno chiamato un rifugio per ogni zampa, quindi l'idea di creare, di installare queste cucce per i cani senza padrone, patrocinata dall'amministrazione comunale, dall'organizzazione animalista Zampettando, è stata portata avanti grazie al finanziamento di Sierfreunde Italien, scusate, non so il tedesco, ma credo che si pronunci così, è un'associazione tedesca che si occupa proprio del benessere dei cani senza padrone, che ha donato 3.000 euro in favore della lotta al randagismo. I soldi stanziati hanno permesso in parte l'installazione avvenuta qualche giorno fa, si fa riferimento a quando hanno installato le cucce a Marrugio, e in parte il finanziamento della campagna di sterilizzazione di cani e gatti. Quindi diciamo che questa era l'idea che io inizialmente avevo preso di mira, diciamo, trovare magari un'associazione che potesse sostenere, donare un finanziamento per la collocazione di cucce. Ciò non toglie che l'idea proposta dalla consigliera Balistreri possa trovare appoggio, però ci sono una serie di questioni che vorrei capire, nel senso, ci sono le associazioni che, perché leggo che saranno devoluti questi gettoni, non ho capito se i gettoni sarà il comune che acquisterà le cucce e poi saranno dati alle associazioni.
Possiamo praticare, specificare qualunque strada, cioè nel senso possiamo demandare tramite il risparmio del gettone di presenza più quello che eventualmente ognuno vuole donare. Io posso proporre anche, diciamo, a chi ha un'indennità di donare l'equivalente di 2 gettoni di presenza, è una scelta libera, qualcuno vuole donare di più lo può fare di più. E poi il comune può anche acquistare direttamente le cucce e darle a chi si occupa, diciamo, in maniera volontaria della, penso sia questo lo spirito dell'ordine del giorno, in maniera volontaria dell'assistenza dei randaggi sul territorio.
Esatto, l'ordine del giorno era la tua mozione.
Prego, consigliera.
L'ho accolta e mi sembra anche un progetto molto da accogliere, però il discorso, un territorio da trovare per questi cani, che poi, guarda caso, questo pomeriggio ho incontrato una delle associazioni che, parlando così, gli avevo riportato la tua mozione che l'ho sommessa, e dicendo che avevo presentato questo ordine del giorno, e lui mi diceva che i cani, appunto, del territorio che sono della zona, non è che possono essere tutti accolti come, diciamo, un territorio, prendere un cane di una zona di portarlo in un'altra zona. Quindi nel frattempo che io pensavo a questo giorno, ho detto a te, come prima iniziativa, perché non devo avere messo questo progetto, sia quello di questa sera, sia quello del prossimo consiglio comunale, e poi prima da tutto anche noi da solo. Quello che si vede nel video prescritto è rivolgerlo appunto a questa associazione che, come ben sai, tanto del colore di un periodo, diciamo, invernale, si appoggia alla popolazione per avere del materiale per primo loro. E questo è una cosa che
mi piace la promozione, però ho detto, a volte che possiamo fare anche prima dell'arrivo della prossima stagione invernale, come rendo questo
la, sì, sì, è chiaro quello che... Però la mia idea... Sì, sì, no, ma la mia idea era quella... Io abito a Tre Fontane, parlo della mia esperienza personale. E quindi, ad esempio, vicino a casa mia c'è un gruppo in branco di randaggi che viene giornalmente a chiediamo da mangiare. E vedo bene che non è solo nel mio quartiere, ma in diversi quartieri ci sono tanti randaggi, ovviamente. Quindi la mia idea qual era? Ovviamente poi bisogna individuare i luoghi dove poter fissare queste piste, collocarle, bullonarle, perché queste piste potrebbero essere soggette anche a graffiti, non lo so. Vedere bene di realizzare questo progetto e dove e collocarle nei vari quartieri, due, tre, quello che si può fare. Ovviamente ci vuole un po' più di denaro, non credo che in due sedute consigliere riusciamo a...
Vabbè, può essere, scusate un attimo, può essere, dico, un inizio. Per un proseguio, il problema, l'unico problema che riscontro io e chi le parla ha due amici a quattro zampe, quindi dico nessuna preclusione, però so di persone che hanno una vera e propria fobia e non è una colpa, diciamo, avere paura, e quindi di conseguenza la mia personale perplessità è quella di qualcuno che ho sentito nelle scorse ore ragionando su questa mozione, è quella di creare, diciamo, dei luoghi in cui con la collocazione massiva di queste cucce si creano dei fenomeni di branco che poi possono comportare diciamo dei problemi per gli abitanti della zona. Dico, noi dobbiamo considerare l'aspetto a 360 gradi, per quanto vicino a casa mia non mi dà alcun fastidio, anzi, devo considerare che però vicino a casa mia non abito solo io, ma abiterà magari un vicino di casa o un'altra persona in quella zona che ha una fobia importante, e quindi di conseguenza questa cosa ci può creare un problema alla cittadinanza. Poi vedo, io faccio l'esempio della zona di Piazza Paolo Borsellino in cui sono cresciuto, ora non vivo più là, e fortuna loro, diciamo, gli amici a quattro zampe che popolano la piazza hanno i balconi dove potersi riparare, diciamo che la natura stessa dell'animale che vive in giro sa provvedere a se stesso. L'unico problema che riscontro io con la collocazione delle cucce sul territorio comunale, non in una zona apertamente, diciamo, indicata, magari stabilita, è quella di creare quei fenomeni di assembramento, ormai questo termine è diventato di uso comune, di branco, per meglio definire di branco, che può nuocere al cittadino, non in termini di fastidio ma in termini di sicurezza, perché sappiamo benissimo che il cagnolino in sé è l'animale più buono del mondo, ma con le logiche di branco si instaurano delle dinamiche che magari non perché vogliano fare del male a qualcuno, ma perché sentono in pericolo la loro possibilità di vivere sul territorio, generare dei fenomeni di aggressività, non solo la perplessità è questa, non
altro. Ma senz'altro, dico, però la mozione è riferita a cani di quartiere o gatti di quartiere che già da tempo sono stabiliti, sì, in una determinata zona.
Io
posso assicurare, perché
ma che i cani di quartiere,
l'importante è che non siano aggressivi, perché nel momento in cui sono aggressivi, presidente, lei lo sa meglio di me che bisogna fare la segnalazione ai vigili urbani, che vanno, prelevano il cane e lo portano nel canile, purtroppo, ma è così.
Ricordo, le faccio un parallelismo a scuola, quando si dice il bambino da solo è un angelo,
ma lo capisco,
insieme con gli altri bambini diventa...
Ma lì bisognerà valutare dove collocarle, come collocarle,
evitando
appunto delle conseguenze.
Ripeto, il problema è quello che non è che c'è un ingresso, il paragone magari... Il cane butta fuori che è messo davanti alla cuccia, dice tu sei il cane di quartiere, trasi tu invece sei il cane dello sperone, te lo dico dello sperone.
Ma di quartiere, quindi, nel di senso che si è ormai radicato in quella zona.
La mia perplessità è questa, che se mettiamo in una zona 3-4 cucce, non è il cane dello sperone, lo cane dello gemito vengono alle palazzine, o a piazza Nino Buffa, piuttosto che
capisco,
a piazza Favorosa.
Ma se il cane ti dorme sotto casa, in mezzo alla strada, al freddo, in mezzo all'erba, scusa, e non dà fastidio a nessuno, io perché non posso, da comune, da cittadino, quello che è, dargli un riparo dove può dormire la notte, magari poi il giorno se ne va in giro, non lo so che cosa che fa, però la zona ormai sua è quella, per questo si chiamano cani di quartiere, perché assumono quella zona e non si muovono più. L'importante è che non siano aggressivi. Io su quello sono d'accordo.
D'accordo fino a questo punto, appunto, che lei dice. Il discorso di, come lei ben sa, non possiamo assicurare che la presenza sia solamente limitata al cane di quartiere, e che quei punti in cui verranno installate ipoteticamente queste cucce non diventano dei punti di assembramento in cui i cani, che fino ad oggi non hanno dato alcun problema, possono creare branco, e quindi di conseguenza noi siamo la cittadinanza. Questa è l'unica perplessità mia, non altro. Quindi io penso che se dotiamo, diciamo, il territorio, chiamiamo così, il territorio di o le associazioni che operano il territorio di strumenti che possano tutelare il benessere animale, andare incontro a quelle che sono le esigenze di tutti i cani del territorio, io dico ci sono. Se dobbiamo creare delle situazioni che ci possono sfuggire di mano, questo mi preoccupa, non perché, ripeto, sono ho due amici a quattro zampe, non ho paura assolutamente dei cani, ma devo considerare però che ci sono persone che hanno una vera e propria fobia, e quindi questa cosa non...
Ma in ogni caso, anche senza l'installazione di cucce, i cani del quartiere, vi posso assicurare, perché lo vedo, almeno a Tre Fontane è così, in ogni strada, in ogni zona ci sono quei cani e lì restano, quindi... Se
allora,
sono senza cuccia,
noi,
non lo sono,
dico,
non
dobbiamo prendere esperienze
da...
lontano alla nostra realtà. Noi siamo stati con un consiglio comunale a discutere di cani, e diciamo anche all'interno del consiglio comunale le sensibilità sono state diverse. Quindi lei ricorda un passaggio in consiglio comunale. Quindi se già qua dico che la realtà è un campione rappresentativo di quello che è l'intera popolazione, su quel discorso all'interno dello stesso gruppo di minoranza ci sono delle discrasie. Io dico, io vorrei capire una cosa, dico, se il cane di quartiere ci dà fastidio sul lungo, se il cane ci dà fastidio sul lungomare, sulla piazza di Torretta Granitola non ci dà fastidio. Dico, a me personalmente non dà fastidio né sul lungomare e nemmeno sulla piazza di Torretta Granitola, però non sono la cittadinanza non ha lo stesso rapporto che io, piuttosto che lei, piuttosto che un'altra persona, con il cane di quartiere. Quindi io l'unica preoccupazione, e ho sentito pure alcuni consiglieri di maggioranza riguardo questa cosa, è quella della possibilità di creare assembramenti sul territorio che possano favorire quei fenomeni di branco che fanno diventare il cane di quartiere più aggressivo, non perché, ripeto, perché anzi aumenta la collocazione della casetta, aumenta l'istinto di territorialità del cane, e questa è la mia preoccupazione, ripeto, non altro. Poi ripeto, è condivisibile lo spirito, ma non condivido la forma. Lo spirito sì, perché tanto è vero che, diciamo, ci siamo prestati più di una volta a dare un contributo, a dare un aiuto, un'iniziativa.
Penso di averlo sempre dichiarato.
Sì, 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 ma infatti la sua onestà intellettuale è indiscutibile, non...
Ma allora a questo punto, scusate, cioè vengono devoluti questi gettoni, si acquistano queste cucce, dove vanno collocate? È la mia domanda, per capire che finalità ha questa missione.
Allora, verrà individuata un'area a disposizione delle associazioni in cui queste potranno collocare le cucce.
Cioè dove le associazioni tengono i cani per prendersene cura in questo
sì,
senso?
Sì, direi di sì.
Non è stato realizzato.
Direi di sì.
Visto che dico un rifugio ancora non è stato realizzato.
Però sa benissimo che con il PNRR già abbiamo presentato un progetto.
Sì, lo so, per questo.
Dico. Sì, sì, l'alternativa potrebbe essere
non
questa. Dico, pari dignità, alla fine
però.
Pari dignità hanno tutti i cani. Dico, piuttosto di creare, se dobbiamo dare un contributo per migliorare il benessere animale, piuttosto che farlo, diciamo, direttamente sul territorio dove ci può essere un impatto controproducente per quelle persone che hanno un timore, diciamo, giustificato o non giustificato, ma la fobia è una fobia, non serve giustificazione alla fobia, voglio dire. Quindi la paura è legittima, dico, magari io ho paura del ragno, il mio vicino di casa ha paura del cane, dico, non è che questa.
Io invece direi di fare una cosa, una proposta mia, poi non so se verrà accolta. Dico, visto che con la donazione del gettone di presenza si raccoglierà una cifra ovviamente ristretta, provare a comprare 2, 3, 4 puzze, quelle che vengono con questi soldi, e provare a collocarle temporaneamente per vedere anche la conseguenza che si potrebbe avere, la reazione di questi cani, vedendo che reagiscono male, si formano, come dite, assembramenti, o dovessero litigare, si rimuovono e si donano alle associazioni, a chi ne avrà bisogno, perché le associazioni, i cani di cui si occupano le associazioni, sono al sicuro. A me preoccupano quelli che sono per la strada, che soffrono nel freddo, perché io li vedo con i miei occhi dalla finestra di casa quando si mettono in mezzo all'erba, al freddo d'inverno. Infatti, se l'avete visto, la data della mozione risale a gennaio, a fine gennaio, perché? Sì. Perché mi è nata lì l'idea, vedendo con i miei occhi quei cani in mezzo da soli, al freddo, con poco cibo, ho detto qualche cosa dobbiamo fare anche per loro, non solo per quelli che vanno adottati, ma anche per chi non ha questa fortuna. La mia proposta è questa: eventualmente non dovesse andare come spero, come speriamo, facciamo che vengono donate queste puzze a chi se ne occupa, che già se ne prende cura sicuramente. Poi non so, perché la finalità era per chi è per la strada, non per
io le ripeto la mia preoccupazione. Poi sicuramente ci sarà qualche altro consigliere, il vicepresidente mi chiede di intervenire, ne ha facoltà.
Diciamo, avremo solo dei cani più fortunati, dei cani meno fortunati.
No, è una prova, io l'ho detto, è una prova per vedere le conseguenze.
Quindi non vuole magari le potrebbero utilizzare magari in maniera.
Consigliere Randazzo, scusi, io non voglio fare discriminazione, ci mancherebbe, anzi, la mia è l'idea di fare una prova per vedere la reazione del cane. Se vediamo che effettivamente non funziona, allora si rimuovono e si portano nei luoghi dove dite voi, nelle associazioni che già si prendono cura di questi cani. Ma noi dobbiamo attenzionare su chi invece giustamente è abbandonato per la strada e non ha dove ripararsi, non ha un luogo, diciamo, caldo dove stare. Questa era la mia finalità. Poi l'aiuto all'associazione, ci sono sempre stati e continueranno a esserci anche da parte mia, come lo è stato sempre, anche se non lo dichiaro, ci siamo. Poi non so,
va bene, dico, è un confronto aperto, consiglieri che vogliono intervenire, la consigliera Lo Sciuto, consigliere Lo Sciuto, poi consigliere Marietti.
L'iniziativa e la proposta è lodevole, come lodevole anche la nostra la consigliera, però effettivamente io sposo il pensiero del presidente, perché la collocazione così è stata allora, io posso capire la creazione di, non so, di un'area dove praticamente queste tutte saranno gestite anche da un'associazione, ma lasciate libere che possono saltare assembramento, perché sappiamo che ci sono i cani docili, ma ci sono quelli che non lo sono. E quindi praticamente la paura delle persone che magari non li tollerano, a differenza della maggior parte di noi che invece li amiamo, gli animali, per creare panico e scompiglio. Se io sono d'accordo nell'istituire delle, non dico delle gabbie, delle strutture dove questi cani che non hanno padroni vengano collocati, dove venga dato loro cibo, venga dato loro tutto quanto, comprate le tutte, però in un'area chiusa, ristretta e soprattutto guardata, sorvegliata da chi fa questo mestiere o da chi fa questa attività di volontariato della cura degli stessi. Diciamo, questo è il mio pensiero, perché lasciati così le cucce per quartiere senza che c'è controllo non mi pare una soluzione al problema, consigliera Montalbano.
Io ora le chiedo, consigliera, e per questi cani di strada chi ci pensa? Che cosa possiamo fare per questi animali? Niente?
Allora,
solo per avere paura di un'eventuale
Allora,
si stanno creando le strutture. Nel momento in cui ci saranno le strutture pronte ad accoglierli, i cani che saranno microchippati, collocati in quelle strutture, avranno una degna abitazione. Saranno vestiti...
Se posso intervenire, questi cani che ormai sono diventati di quartiere, sono diventati tali perché sono stati già vaccinati, sterilizzati, non sono riusciti a trovare famiglia e quindi vengono rilasciati nel territorio, questa è la prassi, e rimarranno lì fino alla morte, nessuno li adotterà. Capite? Cioè, è questo il, lo schema mio, già l'avevo detto nel discorso.
Allora io, scusate, scusate, non è che è un dibattito, dico che ci sono più interventi.
Poi, è la situazione di questi anni di cui lei sta facendo riferimento, che come assimilabile ai barboni che nella casa abbiamo sottotetti anche durante l'inverno con i cartoni, sottotetti, sono persone sfortunate come si sono animali sfortunati. Non è questione di fascismo, non è questione di... Purtroppo esistono queste realtà. Lo so, io...
Noi dobbiamo cercare, penso, di ottemperare a due esigenze, quella di dare una maggiore tutela a quella che è la popolazione canina che vive sul territorio, e quella di assicurare la sicurezza dei nostri concittadini, che è altrettanto, diciamo, importante. E cerchiamo di ottemperare alle due esigenze. La considerazione che si è fatta è quella che questo tipo di misura, per quanto dal punto di vista, diciamo, ideale è sicuramente apprezzabile, dal punto di vista pratico può generare dei fenomeni di insicurezza per la città. Non vuole essere, diciamo, motivo altro. Il consigliere Di Maria aveva chiesto di intervenire, ne ha facoltà.
La ringrazio, Presidente. Il dibattito è bello, serve a crescere, però credo che bisogna rimanere all'interno di quella che è la proposta, cioè la mozione che abbiamo presentato, perché è in discussione questo atto, e tenendo in considerazione quello che dispone la legge, perché non dimentichiamo mai che noi siamo consiglieri comunali, abbiamo prestato un giuramento e dobbiamo assolutamente riportare tutte le nostre azioni, tutti i nostri atti devono avere come riferimento per l'appunto la legge. Ora, con questo atto di indirizzo sottoscrivo tutto quello che ha anticipato e ha detto la collega Isabel Montalbano. L'idea era di dare un alloggio, sempre tra virgolette, ai cani che stanno per strada, perché come ha ben detto Isabel ci sono dei cani che non hanno la fortuna come quella che ho io, come quella che ha la collega allo studio, come i cani che ha la collega Isabel Montalbano, di vivere a casa, e quindi l'inverno è rigido anche dalle nostre parti, e quindi le cucce potrebbero garantire soprattutto il riparo dalle intemperie atmosferiche, e quindi parliamo di acqua, vento e via di seguito, oltre che magari potrebbero anche partorire le madri all'interno della cuccia, perché possono, se sono sterilizzate, alle volte non sono sterilizzate le mamme, quindi ne abbandonano, e quindi muoviamoci all'interno di quello che dice la legge. La legge di riferimento del Vantaggismo in Sicilia è la 15 del 2000, che parla che i cani, i randaggi, sono di proprietà del sindaco, quindi tutto ciò che accade ai cani, i randaggi, è di responsabilità del sindaco, e inoltre l'amministrazione comunale deve provvedere alla sterilizzazione. Dopo la sterilizzazione, lo dice la legge, il cane che non è aggressivo deve essere rimesso nel quartiere da dove è stato prelevato. Ciao. E articolo 15,7 che parla proprio di rimettere il cane all'interno del quartiere dal quale è stato prelevato. Dunque, un cane che non è aggressivo per legge va rimesso nel quartiere. Ora, l'idea della mozione era: possiamo dare una mezza copertura con queste cucce a questi cani? Sì o no? Dal nostro punto di vista sembra giusto dare un aiuto anche a loro, e quindi la proposta della nostra mozione era questa: il cane di quartiere non è aggressivo. Non è aggressivo perché se fosse aggressivo si troverebbe nel cammino. Quindi da questo punto di vista io non vedo problemi a collocare le cucce e dare loro riparo. Chi deve collocare queste cucce? Mica lo posso fare io come semplice consigliere comunale. Sì, qualche cosa ho studiato in merito alle leggi sul randagismo, però c'è un settore all'interno del comune, che è la polizia municipale, che tra l'altro è guidata dal comandante Pagnerino, che è molto ma molto sensibile a questi temi. Con il comandante Pagnerino le adozioni si sono moltiplicate nel tempo. Il comandante Pagnerino io credo che abbia la capacità di individuare le zone dove ubicare le cucce, perché conosce il territorio, perché sa dalle missioni che ha già fatto dei cani di quartiere dove collocarle, e credo che non ci sia un problema di aggressione, perché nel momento in cui il cane è aggressivo subito si chiamano i vigili intervengono come già hanno fatto. Abbiamo pagato fior fiori di migliaia di euro ai canili della Sicilia perché sono stati prelevati dei cani aggressivi che sono stati portati all'interno dei canili, che poi il comandante Pagnerino è riuscito anche a farli adottare questi cani aggressivi. Quindi non è che io oggi voglio fare sviolinate al comandante, assolutamente no, ma mi sembra giusto dare a Cesare quel che diceva. Quindi io direi di votare la mozione, poi il comandante decida dove collocare queste cucce. Naturalmente se la maggioranza non è favorevole, è giusto, si parla sempre di una mozione, i numeri non ce li abbiamo noi, siamo oggi due in consiglio e quindi decidete voi se votarlo o no, però mi pare giusto che il tema venga trattato e susciti il dibattito giusto per come sta creando sicuramente una discussione che è piacevole, perché soprattutto è sensibile, soprattutto l'anima dei consiglieri lo dimostra di essere sensibile nei confronti dei nostri amici a quattro zampe, e questa è una cosa che sicuramente ci fa valore e che ci dà la voglia di continuare su questo indirizzo, che è anche grazie al cessante lavoro svolto, all'incessante lavoro svolto alla collega Isabel Montalbano, sta portando dei risultati, quali per esempio la partecipazione ad un bando per recuperare delle somme e quindi poter creare rifugi sanitari. Mi pare assolutamente giusto continuare a impegnarci su queste direzioni. Grazie.
Grazie consigliere Di Maria. Io dico, eravamo e siamo tutti convinti che il cane, per essere reimmesso sul territorio, come definisce la norma, deve avere un carattere docile, definisce appunto docile. Ma il problema rilevato non era sul carattere docile del cane che vive sul territorio, ma sul problema che il posizionamento delle cucce possa creare dei fenomeni di assembramento, di competizione, quindi di branco, con problemi per la per chi vive il quartiere. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, la posizione dell'amministrazione la esprime lei, assessore Di Lui, riguardo il cane di quartiere, riguardo la cuccia. No, lei avevo inteso, no, allora non era lei deputato, va bene, allora era l'assessore che è assente, va bene. No, ok, intervenire. Allora, con il suo contributo, che più centrale, quello centrale.
Oh. Allora, volevo dare un messaggio comunque e il mio contributo, perché quando si parla di cane, lei consigliere mi invita a messo, perché io sono cresciuto a pane e cane, nel senso che, diciamo, io da piccolino, essendo il mio padre amante della caccia, ma era pure amante del cane, diciamo, io sono cresciuto stando facendo il cavallino, non con quelle a dondolo, ma facendo sul pointer o il braccio di turno, non sicuramente sul cernese, perché sicuramente ha una costituzione un po' più fragile. E quindi io non mi sono mai creato problemi, ho fatto pure nel mio piccolo, diciamo, non il ciclista, ma il passeggiatore di bici nelle strade di campagna, e quando vedevo un branco non mi impressionavo, scendevo, mi chiamavo, e loro da quella apparente aggressività poi possibilmente mi spingolavano. Purtroppo però succede questo, che non tutti la pensiamo nella stessa maniera, perché io magari se rispondo il ruolo, diciamo, di amministratore, spesso mi trovo a sentire diverse persone, tante cittadine, che si lamentano di questi branchi. Purtroppo la soluzione, quella definitiva, ci abbiamo lavorato, ci stiamo lavorando da tempo, perché in qualsiasi posto civile, giustamente, che poi dobbiamo far fronte anche con un discorso di gestione, perché non è soltanto la presenza di un canile sul territorio, poi diventa anche il discorso della gestione. Io in passato l'ho seguita sempre, a prescindere poi dalle deleghe, perché non è che uno è assessore, io non mi sono mai tirato indietro se mi vengono a parlare oggi di un problema sociale, visto che tra l'altro lo conosco bene, perché è una persona legislativa che decide questo ruolo, oppure se mi parlano di urbanistica o di lavori pubblici, se io non conosco il problema vado a informarmi, ma non puoi più dire al cittadino, non è una cosa che mi compete, perché ritengo, diciamo, che sia questo un fatto di dignità più che altro, e non di competenza, perché essendo amministratore tu devi conoscere i problemi. Sicuramente i problemi sono tanti e qualcuno sfugge, però quando, diciamo, tu devi dare un indirizzo di qualsiasi genere, a prescindere, diciamo, da quello che abbiamo all'ordine del giorno, devi valutare la complessità del poi, diciamo, essendo in tanto, quando c'è una volontà espressa dall'amministrazione, se l'amministrazione è fatta da 10, 15, 20 persone, non è che tutti i 15, 20 la pensano sempre in quella maniera, però giustamente un indirizzo deve essere dato. Per cui, diciamo, pur riconoscendo la bontà, diciamo, del suo intervento, che io per questo verso condivido pienamente e abbraccio da questo punto di vista, perché come dice lei, quando, diciamo, vengono lasciati giustamente, e per lo più sono cani buoni, perché chi diciamo, il cane aggressivo si cerca, quando si riesce a individuare, però si riesce a individuare, si cerca di trovare delle soluzioni. Io le potrei dire che circa 6 mesi fa, nella via San Giovanni, il papà di un'amica mia è stato aggredito, prima il cagnolino e poi un signore di 85 anni, che se non ci fosse stato l'intervento da parte, diciamo, dei cittadini che si trovavano là, tra l'altro le posso pure indicare il luogo, era l'attoneria di Caro nella via San Giovanni, se non ci fosse stato in maniera il figlio di Caro, in maniera energica, diciamo, che interveniva con bastone, noi avremmo avuto un cagnolino morto e una persona 85 anni che già era stata addentata. Quindi va a dire a queste persone, per dire che si vuole fare, diciamo, questi tipi di interventi, non lo capiranno mai. Per cui, per certi versi, io sono d'accordo che si deve fare qualcosa, e noi speriamo più presto, attraverso, diciamo, la realizzazione di una struttura protetta, perché come diceva poco fa la consigliera Vessuto, più che lasciarle, come dice lei, perché ci sono dei quartieri per cui sono residenziali, nel senso che abitudinari, che rimangono sempre in quel posto, a un certo punto si potrebbe pensare, per dire, a un'area recintata, magari dove collegare eventuali cucce, dove possibilmente chi la pensa diversamente da lei e da me, diciamo, non vede queste iniziative come delle cose che possono nuocere, diciamo la collettività, mettiamola in questa maniera, perché purtroppo i casi capitano, anche perché l'animale dipende anche da come tu ti approcci all'animale, perché se tu cerchi di cacciarlo e lui avverte, diciamo, l'ostilità, il pericolo, no, dico, parlo io, ripeto, ma se io, per dire, che non ho mai avuto paura, perché ripeto, il mio giocattolo era il cane con cui io condividevo l'area del cortile, perché prima non si usciva fuori dai margini a una certa età, non si andava in strada, si cercava di essere, tra virgolette, più protetto, anche perché non c'erano le opportunità che magari ci sono ora, le palestre, i parchi e tutto. Allora, in quella maniera, sicuramente, io come pensiero lo abbraccio in pieno, però per certi versi, quando tu da amministratore devi attivare diciamo un'attività, un messaggio, devi stare attento a chi la pensa anche diversamente da come la pensi tu. Per cui io mi auguro, diciamo, che di trovare in tempi stretti, anche perché è una cosa che è di mia competenza per certi versi, delle soluzioni, ma che, ripeto e dico, quella sua pur diciamo nel contesto, condivido pienamente, diciamo, da questo punto di vista, però chi è da questa parte che deve dare delle indicazioni, deve mettere in atto determinate cose, deve considerare pure che la pensa diversamente da te. E quindi, ripeto e dico, non è, diciamo, non è un'azione che non vuole condividere un'idea, un percorso che per me personalmente è percorribile, che sia chiaro, però poi avendo quasi quasi preoccupazione per quelle che possono essere le risvolte di qualsiasi atto possono essere, diciamo, e allora magari si pensa di poter, questa è la volontà dell'amministrazione, affidarci a chi nel territorio già da anni ha dato anche dimostrazione di ampie capacità. E ripeto e dico, un'area, per dire, recintata forse potrebbe essere, diciamo, una soluzione, un'area recintata potrebbe essere una soluzione per evitare appunto che per certi versi si possano ottenere. Però ripeto, questo è un discorso che da sviluppare da questo punto di vista. Grazie.
Ok, grazie per il contributo.
Un ultimo intervento, mi è possibile, per la proposta dell'assessore, eventualmente di riformulare la mozione.
E quindi lei propone il ritiro?
Si può fare per legge, non lo so.
Lei propone il ritiro della mozione e la riformulazione?
Io vorrei capire prima se per legge è possibile, perché non lo so.
Non lo so nemmeno. Non lo so. Se lei propone il ritiro, non mettiamo in votazione, ritira lei che è la prima firmataria alla mozione. Se lei invece, non lo so, mi dica.
Allora, io proporrei di ritirare
e riformulare, e la ripresenta in successiva forma.
Se è possibile riformularla, okay, nella maniera che aveva proposto lo
scrittore. Allora, prendiamo atto che il consigliere proponente propone di ritirare la mozione e di riformularla con una migliore, diciamo, formulazione alla luce del dibattito che è emerso in Consiglio Comunale. Va bene. A questo punto andiamo con l'ordine del giorno che era stato proposto a firma della consigliera. Quindi la mozione è ritirata. Consigliera Montalbano. Consigliera Montalbano, la mozione di cui è ritirata, lei propone di tutto. Ok. Quindi la mozione è ritirata in attesa di ulteriore formulazione. Il punto che è stato aggiunto all'ordine del giorno, perché conducente con quella che erano le attività di questo consiglio, è proposto dalla prima firmataria, la consigliera Baristeri, che ha facoltà di illustrare qual è la sua, diciamo, il suo intendimento con questa proposizione. Ne ha facoltà, consigliera Baristeri, prego. Sì, intervenga in merito.
Il giorno dico è nato per tanto, il
la mozione era una cosa un po' da come si è sviluppata in tutta la discussione di sicurezza, allora ho pensato di dare un aiuto a questi nostri amici soltanto che tornando a questo tempo sopra del tempo, non so di più, che penso che considereranno i suoi colleghi di maggioranza e di maggioranza, perché gli amici sono di tutti, lo leggo. Ordine del giorno, articolo 23, esempio del giorno, regolamento funzionamento del Consiglio Comunale, proposta di devolvere il sistema di presenza della seduta consigliare del 3 aprile 2022 e quella della successiva seduta consigliare per l'acquisto di giudizio per gli animali e vantaggi accolti dall'associazione del servizio di Consiglio di Consiglio. I sottoscritti consiglieri comunali, in virtù dell'articolo 23, comma 1 del sistema di regolamento di lavoro del Consiglio Comunale, preposto a sé sul territorio comunale molti volontari quotidianamente a titolo gratuito e sensazioni si occupano di pane e contatti orari e il loro obiettivo comune è quello di creare un ambiente confortevole circondato da amore e affetto. Premesso a sé offrono di fare ai cani e ai gatti che non possono godere del calore di una casa e lo cuore dell'affetto di una famiglia. Questo non hanno le risorse economiche per poter affrontare le necessità di nostra vita capricciosa. La collocazione di fisso per gli animali randagi nel settore comunale, in virtù del fatto che questo si lasci dei cani per vita fino di finalmente a più grave problema della formazione di strati che sarebbero ancora più intensi sul problema della sicurezza legata ai condensati. Tra l'altro il fenomeno del condensismo, oltre a bandita questione di sicurezza, che rappresenta il pericolo costante per chi deve attraversare strade frequentate dai e poi presenti da problemi igienico sanitari legati alle incariche condizioni in cui alcuni cambiati. Consiglio comunale che sempre diventato molto sensibile fissimo al Comitato Nazionale per la Sicurezza, propone di approvare il presente ordine del giorno e di lavorare il sistema di presenza della seduta consigliare del 6 aprile e quella della successiva seduta consigliare per l'acquisto di questo per fare stare meglio i nostri comunanti. Saranno devoluti all'associazione del quartiere di Montezuma di Mercato che con amore e passione e di giorno sopra il mondo di Mercato. Asseremo in molti altri importanti processi in questo che vedremo a tutti i Mercato. Grazie.
Grazie consigliera Balestrere. Ci sono interventi in merito? Prego consigliera Montalbano.
Grazie presidente. E allora, visto che c'è stato il ritiro della mozione appunto per la realizzazione di fosse eventualmente in un luogo protetto, visto, poi bisogna vedere se per legge è possibile farlo, dico adesso questo ordine del giorno come andrebbe valutato? Se si fa comunque una donazione ma non per le cucce, magari per altre necessità, cioè magari medicine, cibo e quant'altro, visto che le cucce eventualmente sono destinate verso un altro scopo, un'altra direzione? E non so, a questo punto vorrei capire un attimino, visto che ci sono stati questi sviluppi e queste modifiche, perché andare a comprare delle cucce, io ritengo personalmente che le associazioni abbiano più bisogno di cibo e di medicine che non a questo punto di cucce, perché sapete bene, l'ho detto mille volte, era finalizzato. Sì, ma io in gestione di presenza
diciamo, è una cosa che non si può realizzare, è una cosa che tutti tu da valutare, da confrontarsi anche con chi ha esperienza, diciamo, più diretta, di scegliere un territorio, perché questo si potrebbe diventare, diciamo, zone che si permette le cose. Per esempio, a scegliere una zona che dovrebbe avere invece di un'altra. Quindi, la speranza, come diceva anche l'assessore del Lugia, di poter trovare una soluzione ancora migliore, che poi si pensava di meno che avete fatto di tutto, che avete portato voi, cosa di tutto, giusto? Quindi, una cosa di ciò, quella che dare un contributo.
Volevo dire, finalizzato sempre all'acquisto di cucce da donare alle associazioni?
Sì, sì.
Oppure...
voglio dire, per passare che con il gestione di questo consiglio comunale e quello della prossima volta, lo possiamo comprare io non so i costi, giusto? Che sono i costi che mi sono tutte a casa di mia pagnolina. Dico, una via. Poi questo finirà, tanto per questo nostro educazione, dico...
decideremo di risolvere anche per la comunicazione, realizzare altro. Dico, poi se ci sono altri progetti, che ben venga questa amministrazione che mi state sempre pronti a dire sempre sì. Solo questo, non è una... Allora, in ordine al giorno non era per fare a fare la commissione, non si può. Era soltanto di una cosa ancora più diretta, più fattiva e più stretta. Solo questo.
E allora consideriamo un aspetto tecnico. Per quanto riguarda la donazione di questo consiglio comunale, fa riferimento giustamente ai consiglieri presenti. La donazione del successivo consiglio comunale fa riferimento sempre ai consiglieri presenti in questo consiglio comunale, a meno che i consiglieri comunali sottoscrivono una manifestazione palese di volontà, chi sarà presente il prossimo consiglio comunale, di voler donare in gestione di quel consiglio comunale per questa causa. Dico, questa cosa deve essere cara a lui. Questo dico, no, era un chiarimento, dico, era un chiarimento, sì, se, giustamente un consigliere assente oggi non determina l'impegno del gettone. Per determinare l'impegno del gettone successivo deve fare una dichiarazione che, per quanto diciamo assunto con l'ordine del giorno in data terna, aderisce alla donazione per il consiglio comunale in cui è presente. Non di quecciato, no? Ci sono interventi da parte di consigliere comunale, consigliere allo sud.
Sì, grazie Presidente. Volevo solo dire che per quanto mi riguarda io ratifico la mia disponibilità per quanto riguarda il gestione di presente, sia per questa seduta anche per la prossima direzione fatta il consiglio di consiglio, quindi già valida la ratificata.
Ripeto, il passaggio è, per questo consiglio comunale, se la decisione verrà accolta, verrà donato il gestione di presenza dei presenti. Per il prossimo consiglio comunale, se c'è un consigliere comunale che ad oggi è assente, deve manifestare la volontà di voler aderire a questa iniziativa in forma scritta, perché il prossimo consiglio comunale non ci sarà il punto all'ordine del giorno da votare. No, lo dico, io sto spiegando giustamente un passaggio che deve essere chiaro a tutti. Sì, ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Quindi, se non ci sono interventi, io, consigliere Di Maria, devo considerare presente, si è allontanato il consigliere Di Maria, quindi siamo in 9. Chi approva il seguente ordine del giorno resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità dei presenti. Sì, questo è chiaro, perché già qua è scritto, è chiaro, che i presenti approvano per 2, gli assenti devono manifestare la volontà in forma palese. Chiuso anche questo punto all'ordine del giorno. E allora, abbiamo un'interrogazione a firma del consigliere Di Maria. Entra in aula il consigliere Tumminello, esce per impegno la consigliera Balestretti. Interrogazione sulla mancata liquidazione dell'esonero della qualità del servizio di trasporto studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Abbiamo avuto la defezione dell'assessore di riferimento all'ultimo minuto per un impegno sopraggiunto e non ha potuto presenziare, e l'assessore Di Luvio ha assunto delle informazioni per sé qualche minuto fa. Io ho rappresentato in seduta, diciamo, incluso al consigliere Di Maria un attimo qual era stata l'evoluzione, ma non nessun valore formale, diciamo, quello che ci siamo detti. Il consigliere, l'assessore Di Luvio si riferirà nel merito. Prego, assessore.
Grazie.
Scusi, assessore, prima l'interrogazione, giustamente, sì. Prego, consigliere Di Maria.
Grazie, Presidente. Interrogazione mancata di liquidazione somma per la gratuità del servizio di trasporto studenti delle scuole secondarie di secondo grado. I sottoscritti consiglieri comunali Di Maria Tommaso, Montalbano Lisa, Belsa Tanzaro, Liliana, Principale. I sottoscritti consiglieri comunali Di Maria Tommaso, Montalbano Isabel, Catanzaro Liliana, Principalli Carla e Fazzoni Giuseppe, in virtù dell'articolo 21,2 del vigente regolamento sui lavori del Consiglio Comunale, premesso che con la determina generale numero 1204 del 30/11/2021 il dirigente del secondo settore ha accertato in entrata al capitolo 140.2 del bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021 la complessiva somma di 33.382,87 assegnata al comune di Campobello di Mazara con determina del dirigente generale numero 71 del 32/2021 dell'assessorato regionale per l'autonomia locale e funzione pubblica dipartimento delle autonomie locali da utilizzare quale contributo in favore delle famiglie in condizioni di maggiore disagio socio-economico per la gratuità del servizio di trasporto studenti delle scuole medie superiori come stabilito dall'articolo 1,A del decreto assessoriale numero 64/2021. B. Impegnato la spesa complessiva di 33.322,87 a titolo di contributo per assicurare la gratuità del servizio di trasporto studenti nelle scuole secondarie di secondo grado, le cui famiglie sono in condizione di maggiore disagio socio-economico, imputandola al capitolo di spesa 3452.00, codice di bilancio 4.02-1.03, nell'esercizio di esigibilità 2021 in cui l'obbligazione viene a scadenza. C. Precisato a norma dell'articolo 183,9 bis del vigente testo unico sugli enti locali che trattasi di spesa ricorrente. D. Dichiarato sotto la propria responsabilità di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. E, dato atto che la spesa oggetto di accertamento di impegno ha natura vincolata. F. Approvato la graduatoria degli aventi diritto alla gratuità del servizio di trasporto studenti delle scuole secondarie di secondo grado, le cui famiglie sono in condizioni di maggiore disagio economico, che si compone di numero 15 istanze di richiesta contributo e l'elenco composto da 6 istanze escluse per le motivazioni a fianco di ciascuna indicata, predisposte dall'ufficio di pubblica istruzione ed allegate al presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale. G. Liquidato in favore dei soggetti generalizzati nella graduatoria degli aventi diritto le somme spettanti per un importo complessivo di 2.164,10 di cui euro 1.944,10 riferito al periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ed 220 euro riferito al periodo dal 1 gennaio 2021 al 30/6/2021. H. Trasmesso il provvedimento in uno con gli atti che lo corredano al servizio finanziario del comune perché operi i controlli e riscontri previsti e voluti dal decreto legislativo 367 del 18/8/2000. Considerato che 1. Cittadini hanno lamentato ai sottoscritti la mancata liquidazione delle somme. 2. Ad oggi, 11 febbraio 2021, non è stato predisposto il mandato di pagamento per la liquidazione di quanto in oggetto. Tutto ciò premesso e considerato, chiedono al sindaco di conoscere le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione a non emettere il mandato di pagamento, quando e quando provvederà ad erogare le somme spettanti agli eventi diritto e se le stesse sono state distratte per altre destinazioni. Campobello di Mazara, 11/2/2022. Tommaso Di Maria, Isabel Montalbano, Lina Catanzaro, Carla Principale, Fazio Giuseppe.
Grazie. Consigliere Di Maria, assessore di lui.
Consigliere Di Maria, io intanto mi scuso perché non era un tema che dovevo trattare io, però visto l'assenza del collega Massimiliano Anastasia, è cercato, sentendo gli uffici, prima parlando con la dottoressa Giorgio e poi successivamente con il dottore Pantaleo, di quello a cui sta riferimento lei. Per quello che mi è stato detto, però in maniera molto sintetica, sono arrivate sull'aspetto di 36.000 euro che hanno arrivato come disponibilità economica per il comune di Campobello, sono state presentate 15 istanze, di cui, se non ricordo male, solo 6 diciamo, sono state beneficiarie di queste somme, e il dottore Pantaleo mi dice che sono state pagate. Per quanto riguarda invece la rimanente parte, quindi le altre 9 domande, la dottoressa Giorgi mi dice che non erano complete per quello che era la documentazione che era stata richiesta, perché non essendo complete sono state escluse. Quindi diciamo che è un'ulteriore opportunità, diciamo, di soldi di disponibilità economica che non è stata, secondo me, da parte dei cittadini in questo caso, saputa cogliere. Io però non ho delle poste d'appoggio sulle quali potrei fare del riferimento per quello che le sto dicendo, perché in questo momento come fanno cioè, più di quello che per certi versi diciamo lei ha letto, per certi versi io non sono nelle condizioni di dire altro, perché la dottoressa Giorgi mi ha detto che è stata fatta la procedura perché non era prevista per legge, soltanto 15 hanno disposto, di questi 15 solo 6 istanze sono andate a buon fine, perché le altre istanze non erano carenti di documentazione. Sono andato dal dottore Pantaleo che mi ha comportato del fatto che sono state
il 16 di febbraio.
Altre diciamo non sono le condizioni per le vie.
Grazie.
E allora, come si sì, riferito,
noi avevamo
accennato, scusa, consigliere, in precedenza, la stessa diciamo, informazione che, di cui disponevo diciamo io, la stessa di luglio ce l'ha manifestata. La rimanente parte, come ben sappiamo, essendo fondi vincolati, ritornerà indietro alla regione.
Sì, presidente, infatti prego. Voglio ringraziare l'assessore Di Luglio perché ci mette la faccia anche non solo per le sue deleghe, ma anche per la delega di altri assessori che sicuramente avranno avuto delle motivazioni diciamo importanti per non essere presenti, quindi assolutamente non voglio mettere becco sulle assenze che ci possono essere. Il discorso è un ragionamento politico che io evidenzio, e mi dispiace, Presidente, è che ogni volta per aver pagato questi contributi l'opposizione debba presentare un'interrogazione e subito dopo l'ufficio predisporre i mandati di pagamento. Se noi l'abbiamo presentato l'11 febbraio l'interrogazione, il pagamento è del 16. E a me dispiace perché in una logica democratica i cittadini devono ricevere il mandato senza che ci sia lo stimolo da parte dell'opposizione. E dispiace che ogni volta ci ritroviamo per questa interrogazione e per altre a discutere di cose che spettano per diritto e che dovrebbero arrivare senza l'intervento da parte dell'opposizione o della maggioranza che sia. Tutto qui, Presidente, grazie.
Grazie per il suo contributo. Abbiamo l'ultima interrogazione. Che ha per oggetto l'interrogazione sul rispetto della tempistica delle notifiche delle violazioni al codice della strada elevate nel progettivo durante l'istituzione della ZTL a Tre Fontane, il primo firmatario del consigliere Di Maria, a proposito degli strati in interrogazione.
Grazie Presidente. Interrogazione sul rispetto della tempistica delle notifiche delle violazioni al codice della strada elevato nel periodo estivo durante l'istituzione della ZTL a Tre Fontane. I sottoscritti consiglieri comunali Di Maria Tommaso, Montalbano Elisabeth, Catanzaro Liliana, Pinzivalli Carla e Fazzini Giuseppe. In virtù dell'articolo 21,2 del vigente regolamento sui lavori del Consiglio Comunale, premesso che 1. Con le delibere di giunta numero 108/2017, numero 84/2019, numero 85/2019, numero 87/2019, sono state apportate delle modifiche alla zona a traffico limitato ZTL e alle aree pedonali AP nelle frazioni di Tre Fontane e Torrizza Granitola, e sono state individuate le zone della frazione di Tre Fontane in cui la sosta è riservata ai soli residenti dimoranti e domiciliari. 2. A seguito di tale delibera, il comandante della Polizia Municipale ha emesso delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione veicolare nella frazione di Tre Fontane e Torrizza Granitola. 3. Con determina generale numero 679 dell'11/12/2019, l'amministrazione ha deciso che gli accessi delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali, specie durante la stagione estiva, debbano essere sottoposte al controllo in modalità automatizzata, con l'installazione di apposite telecamere di videosorveglianza, al fine di reprimere e prevenire gli accessi di veicoli non autorizzati. 4. Con determina generale numero 757 del 7/7/2021 si è proceduto alla stipula del contratto di acquisto con la ditta TIM SPA di numero 9 schede SIM dati M2M necessarie per il corretto funzionamento delle suddette telecamere di videosorveglianza. Con delibera della giunta comunale numero 255 del 27/8/2021 è stato ritenuto che per il triennio 2021-2023 le entrate derivanti da accertamenti per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada in riferimento agli articoli 142 e 208 sulla base di quanto accertato nel corso del triennio precedente dell'incremento e decremento percentuale tra un anno e l'altro e dell'intensificazione dei servizi previsti per il corrente anno, attivazione di vasti videosorveglianti di accesso alla zona a traffico limitato della frazione di Tre Fontane e all'area pedonale urbana di Torrizza Granitola, nonché utilizzo del sistema Scout Speed con l'accertamento delle infrazioni, sia in materia di limiti di velocità che in maniera di sosta, revisione e copertura assicurativa, possono essere previste e quantificate in euro 600.000 per ogni anno del triennio. 6. Sono state elevate dalle telecamere di videosorveglianza posizionate in prossimità dei varchi di accesso alle ZTL molte sanzioni amministrative in violazione del codice della strada. Considerato che 1. Molti cittadini hanno lamentato ai sottoscrittori e sui social il mancato rispetto dei termini di notificazione, sostenendo di aver ricevuto la notifica della sanzione dopo i 90 giorni previsti dall'articolo 201 del codice della strada. 2. Mercoledì 10 dicembre 2014, durante la seduta numero 347 della Camera dei Deputati, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi, rispondendo all'interrogazione presentata in data 16 ottobre 2014 dal deputato Librandi, sottolineava che il termine di 90 giorni per la notifica delle sanzioni, elevato ai sensi dell'articolo 201, elevato ai sensi dell'articolo 201 del codice della strada, è perentorio e che la tempistica per il computo degli stessi parte dal giorno in cui le apparecchiature, videocamera, autovelox, eccetera, eccetera, a disposizione dei clienti locali rivelano l'infrazione e non da quella in cui gli organi accettatori visionano i fotogrammi fatti dagli apparecchi. Tale interpretazione estensiva del dies a quo non può essere considerata legittima. Dobbiamo detto con molta chiarezza e molto chiaro, e i comuni si devono adattare. Il codice della strada non è fatto, e le norme del codice della strada non sono fatte per sanare i bilanci. L'ideale per ognuno di noi dovrebbe essere, come giusto che sia, comuni e cittadini che rispettano le leggi, e quindi nel comune multe zero, non multe 100, in modo da far diventare le multe una tassazione indiretta ulteriore nella tassa dei cittadini. Alla stessa interpretazione è giunto il ministro dell'interno, che con nota 16.968 del 7 novembre 2014, resa sul quesito avanzato sul punto dalla prefettura di Milano, ha evidenziato che dalla lettura del primo comma dell'articolo 201 del codice della strada emerge che il dies a quo, per la decorrenza dei termini, non può che essere individuato in quella della commessa violazione. Tutto ciò premesso e considerato, chiedono al sindaco di conoscere se le sanzioni elevate in violazione del codice della strada dalla polizia municipale siano state notificate rispettando la tempistica imposta dall'articolo 201 e, nel caso in cui non fossero stati rispettati i tempi di notifica, se non ritenga opportuno condividere le interpretazioni fornite dai ministeri e procedere a dare mandato all'ufficio preposto per fare annullare le sanzioni in autotutela. Campobello Niazzara, 3 febbraio 2022, Tommaso Di Maria, Isabel Montalbano, Viviana Catanzaro, Carla Principale, Fortunato.
Grazie consigliere Di Maria. Le risponde l'assessore Belluvia.
Grazie presidente. E allora io rispondo, diciamo, alla sua interrogazione attraverso una risposta che è stata data dal comandante della polizia municipale, che l'organo che ha esercitato, diciamo, il servizio in oggetto. Allora, la nota è del 12 febbraio 2022. In riferimento a quanto citato in oggetto, quindi l'interrogazione vostra, facendo seguito all'interrogazione presentata dal consigliere comunale Montalbano Di Maria Cavanzaro Principale Fassino, per quanto di competenza sottoscritto, si riferisce che tutti gli accertamenti di violazione alla norma di circolazione stradale redatte per l'accesso, il transito e la posta nella zona a traffico limitato nella sezione di Crescentano sono stati notificati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 201 del codice della strada, cioè entro il 90 giorni dell'assestamento stesso. Infatti l'articolo 201 del codice della strada prevede testualmente che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale con gli estremi preciso e dettagliato alla violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve, entro 90 giorni dall'assestamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questo non sia stato identificato e si tratta di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal CRA, alla data dell'accertamento. In tema di notifica, gli atti giudiziari verbali di accertamento alla norma del codice della strada vige comunque il principio della fissione degli effetti temporali della notifica, che prevede per l'organo accertatore la consegna dell'atto giudiziale verbale di accertamento al postalizzatore, posta italiana o altro operatore postale autorizzato, entro 90 giorni dell'assestamento stesso. Il principio della scissione degli effetti della notifica è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di tutelare il notificante dalle negative conseguenze dovute a possibili ritardi imputabili all'organo notificante. In altre parole, tale principio ha lo scopo di separare gli effetti della notifica per soggetto che la effetto in modo particolare quando ci si serve dell'ufficiale giudiziario o del servizio postale e soggetto che invece riceve l'atto notificato. Il primo passo verso l'enunciazione di tale principio. Allora, ci sono delle citazioni, io non so se preferisco che gliele legga tutte, sia della Corte Costituzionale, successivamente diciamo cita comandante un'altra sentenza sempre della Corte Costituzionale, e poi io, se lei vuole che gliele legga, dico vado oltre. Dicendo nel rispetto di quanto sopra, tutti gli accertamenti di relazione alle norme di circolazione stradale che vanno per l'accesso, tanti e la sosta nella zona a traffico limitato nella sezione di Costantano sono stati consegnati e pertanto notificati entro il 90° giorno la data di commissione delle violazioni, che costituisce da quale fare partire il calcolo del suddetto termine. Non è possibile pertanto, qua dice relativamente al discorso dell'annullamento, che possa essere lo stesso ufficio della polizia municipale, perché essendo che c'è la doppia funzione, cioè uno notifica e non può, lo leggo sotto il cristiano, è possibile pertanto procedere all'annullamento di un altro tutela degli accertamenti, perché ciò, oltre che costituisce un abuso, provvederebbe un danno erariale alle casse comunali a causa dell'annullamento delle sanzioni perfettamente legittime. Poi in ogni caso questo annullamento non può venire dalla polizia municipale, ma da un organo esterno di controllo, diciamo, perché c'è la doppia funzione, diciamo, di tutte le notifiche in verbale e tu, se ci sono, come ci è capitato, che si è visto che ci sono state delle problematiche, ma non si riferisce al discorso della tempistica, allora se si sono viste in corso d'opera che si sono verificate, diciamo, delle incongruenze, queste sono state attenzionate e l'ufficio prontamente, diciamo, l'ha archiviato. Quindi inoltre è opportuno chiarire che in generale l'autotutela amministrativa rappresenta la possibilità che è concessa alla pubblica amministrazione di esaminare i propri atti sotto il profilo della legittimità e del merito al fine di prevenire possibili conflitti con atti soggetti. Per l'applicazione concreta dell'autotutela amministrativa in maniera di verbale inerente al codice dell'assato è opportuno fare riferimento alla città del Ministero dell'Interno, Direzione Generale per l'Amministrazione Generale, per gli affari del personale numero 66, protocollo M2413 del 17 del 95, la quale evidenzia come il sistema introdotto dalla depenalizzazione, la situazione del verbale non può far capo all'organo che ha proceduto all'accertamento, perché in tal modo l'organo stesso diventerebbe arbitro della legittimità del proprio parere. Poi continua, può fare, diciamo, cita, diciamo, nelle specifiche giusta considerazione, perché si parla della corte di social e si fa riferimento all'avvocato Nicola Messioso, che in una prima istanza afferma determinate cose e poi quasi quasi fa un passo indietro sulla dichiarazione fatta in precedenza. La stessa circolare sentisce che il verbale è un atto esclusivo dell'agente che lo ha redatto, il quale opera in posizione di autonomia, ma una volta perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali, esce dalla disponibilità tanto dall'agente che lo ha redatto che dall'ufficio a quale egli appartiene, per rientrare in quella di un altro organo, continua affermando che in nessun caso il comando dell'ufficio precedente può disporre l'attivazione del verbale elevato dal dipendente personale nel caso in cui emerga l'insussistenza dell'ipotesi di illecito amministrativo prefigurata o vengano constatati vizi del procedimento, salvo che nell'ipotesi di cui all'articolo 386 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, notifica eseguita per questo piano alla lavorazione per ore di prescrizione del numero di targa, ovvero delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa. In funzione a quanto precede, si ritiene di poter affermare che in tema di accertamento di violazione del codice della strada, all'organo accertatore è consentita l'attivazione dei suoi atti che non siano ancora fuoriusciti dalla propria sfera, come ad esempio il suo avviso di accertamento compilato per errore, mentre nel caso di un verbale completo e dunque riferimento ad un atto oramai fuoriuscito dalla sfera dell'organo accertatore, l'intervento decisorio sullo stesso di competenza del prefetto e del giudice di pace. L'annullamento di un verbale pertanto può avvenire esclusivamente ad opera dell'autorità amministrativa competente a ricevere gli scritti di consenso. Alla luce di quanto sopra, chi interritende legittimo il verbale che gli è stato notificato a 60 giorni, di tempo 60 giorni, di tempo a seconda che voglia si vede effettivamente a tutti i casi a processo, perché l'annullamento del verbale. Sulla questione è utile precisare che circa 5 giorni fa l'avvocato Michele Mecchiorro, persona vicina consigliere d'esposizione, ha pubblicato il seguente post sul gruppo Facebook Sei di Campobello, Mosso Giudicchiello per Fontana, dice a tutti i cittadini colpiti l'articolo 201 del codice della strada stabilisce che il verbale con gli estremi precisi e dettagliati alla relazione, con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile l'altra interpretazione immediata, deve entro 90 giorni dall'accertamento essere notificato all'effettivo interprete. Se la violazione viene accertata ma la notifica oltre il termine di 90 giorni, il professore non è tenuto a pagare la somma, e quando stabilito dal comma 6 dell'articolo 14 della legge 689 del 1980. L'obbligazione di pagare la somma è dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata emessa la notificazione del termine prescritto. Per la decorrenza del termine non può che essere individuato in quello della commessa violazione. In sostanza, i 90 giorni per la notifica della multa vanno conteggiati a partire dal giorno dell'inflazione e da o non da eventuale data successiva di formalizzazione del verbale. Tanto si doveva avvocato in quella nazione. Il suddetto posto è sorviante, dice il comandante che fa un tiro personale. Oltre che incompleto, genera falso affidamento nella popolazione e in generale non dipende dalla strada che possono essere spinti a presentare il ricorso con il pericolo di poter essere soggettati e poi costretti a pagare una sanzione di importo più del doppio rispetto all'importo originale. Fortunatamente, l'avvocato Michele Mecchiorro mi risponde a qualche domanda di precisazione, ha scritto che vero è che i 90 giorni sono un termine di decadenza, esso viene perciò rispettato consegnando l'atto all'ufficiale giudiziario all'ufficio postale. Si può anche trattare di un giudizio di posto giurato o un corriere abilitato agli atti giudiziari. Gli eventuali ritardi del servizio postale non si cadono mai più identificante, perché il verbale è ugualmente valido se dovesse arrivare a casa del destinatario diversi giorni dopo, con ciò correggendo, quindi ritorno al comandante, il tiro rispetto al suo posto iniziale. Quindi, anche se tra le fila dell'opposizione si è conoscente del fatto che il verbale notificato alla questione di sé sono perfettamente legittime, appare abbastanza chiaro che l'interrogazione sembra assumere una veste fisicamente non perché non di altro canale. Nella speranza che sia stato abbastanza chiaro, se il tiro si domanda comunque a disposizione eventuale ulteriore verificazione in merito che ricorrete necessario il tiro. Comandando la questione municipale, dottore Panetti.
Grazie. Prego, consigliere De Maria.
Io ho fatto meno. Sì, ringrazio sempre l'assessore di Lugo che ha sostenuto la risposta del comandante. La nostra interrogazione aveva solo la finalità di fare luce su ciò che i cittadini ci hanno comunicato, ovvero a detta dei cittadini la notifica sarebbe avvenuta oltre 90 giorni. È vero che
c'è una differenza tra la tempistica del notificante e di colui che poi riceve la notifica, perché noi formalizzavamo e quindi pretendevamo da parte dell'amministrazione la risposta su quella, sulla tempistica, ovvero nel periodo in cui l'amministrazione ha inviato le sanzioni presso l'ufficio postale, perché sappiamo noi benissimo che da quando viene accertata l'infrazione a quando la Polizia Municipale deposita l'infrazione presso la posta, il servizio postale, devono trascorrere 90 giorni, e noi lì abbiamo focalizzato la nostra attenzione. Se tutte queste sanzioni sono state depositate entro i 90 giorni, come si dice il comandante, vuol dire che la procedura è stata effettuata in maniera corretta. Ma noi che siamo l'opposizione, che rappresentiamo i cittadini, non possiamo non pretendere dei chiarimenti da parte dell'amministrazione e da parte del comandante, che ci sono stati dati oggi. Sulle discussioni poi, avvocato Marcello, tra l'altro non sentiamo, non ci riguarda questa sera. Grazie.
Va bene, solo diciamo che rappresentiamo i cittadini tutti, sia l'opposizione che la maggioranza, non è solo una parte del Consiglio Comunale che rappresenta i cittadini. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.